Spritz.
Ciao, sono Chiara e vi do il benvenuto o ben ritrovati a Dalla Cina col Furgone, il podcast dove parliamo di storia, cultura e politica cinese. La settimana scorsa abbiamo cominciato ad addentrarci nel secolo delle umiliazioni, i 100 anni che vanno dalla firma del trattato di Nanchino, 1842, che pone fine alla prima guerra dell'oppio, al 1 ottobre 1949, giorno in cui viene proclamata la nascita della Repubblica Popolare Cinese. In questi 100 anni, non solo di profonda crisi, ma di scontri tra popoli, tra nazioni, tra idee diverse e di profonda trasformazione, abbiamo non solo guerre, non solo la caduta di dinastie, abbiamo soprattutto quattro grandi rivolte. E oggi ci concentriamo sulla prima, in termini temporali, delle rivolte, ma anche la più famosa e sanguinosa di esse, la rivolta dei Taiping. La rivolta dei Taiping ha le sue radici nel malcontento popolare e nell'insoddisfazione della popolazione del Guangxi e del Guangdong verso la classe dirigente, in particolare gli ufficiali della dinastia Qin, che erano sempre meno capaci di riconciliare le dispute locali, soprattutto le dispute tra la popolazione e gli Hakka. Gli Hakka sono i discendenti delle persone immigrate dal nord della Cina verso il sud, quindi il Guangdong e il Guangxi, che erano sempre rimaste un po' ai margini della società. Diciamo che se volessimo dare una gerarchia, loro erano praticamente il gradino più basso. Nel XIX secolo, con il peggioramento delle condizioni di vita, di cui abbiamo già accennato la popolazione scorsa, quindi l'impoverimento di fatto della popolazione, il consumo dell'oppio che drenava finanziamenti, risorse, non solo materiali ma anche lavorative, e l'alluvione del fiume Yangtze nel 1851, che si era lasciato dietro una scia di distruzione, di carestie, contribuiscono a fare in modo che questo calderone ribolla e che i cittadini comuni, stufi della situazione, si uniscano al movimento dei Taiping. Il leader dei Taiping è Hong Xiuquan, che nasce all'interno di una famiglia di etnia Hakka. È il quarto figlio di questa famiglia e si distingue fin da bambino per la sua intelligenza, tant'è che i vicini e poi tutto il villaggio sponsorizzano la sua istruzione, quindi gli pagano le scuole, gli pagano anche i viaggi per andare a sostenere l'esame per diventare un burocrate, un membro del corpo del servizio civile e poter servire quindi lo Stato. Hong Xiuquan però fallisce il suo esame ben tre volte. Nel 1837 ha un collasso emotivo, a seguito del quale ha delle visioni che riuscirà ad interpretare una decina di anni dopo. Una volta passato questo collasso e dopo essersi rimesso in piedi, torna al suo paesello e diventa un insegnante di scuola. Nel 1843 fa il suo quarto e ultimo tentativo di entrare a far parte del corpo dei pubblici ufficiali. Fallisce di nuovo e mentre sta mettendo in ordine le sue cose, insomma, dopo aver chiuso questo capitolo, ritrova un libro che gli era stato regalato nel 1837, proprio mentre era via per fare l'esame e poi aveva avuto questo crollo. Il libro si chiama Good Works for Exhorting the Age. Era un libro che cercava di introdurre i concetti basi del cristianesimo al popolo cinese. Lo legge, se ne innamora, lo rilegge e in questo libro trova le chiavi per interpretare le sue visioni di 6 anni prima. Cosa aveva visto nella sua visione? Lui aveva visto un vecchio che gli era venuto incontro, che gli aveva donato una spada e poi un uomo più giovane che gli aveva insegnato ad usare questa spada per liberare il mondo dai demoni. Dopo aver letto questo libro, capisce che l'uomo della visione, l'uomo anziano, era Dio, l'uomo più giovane che gli aveva insegnato a sconfiggere i demoni era Gesù Cristo, e i demoni che doveva sconfiggere altro non erano che tutti i problemi che affliggevano la Cina. Quindi lui era il secondo figlio di Dio che era stato mandato per salvare la Cina. A quel punto si battezza da solo, si proclama cristiano e comincia la sua opera di proselitismo. Al suo villaggio non gli danno troppi problemi, non gli danno neanche troppa importanza, finché non distrugge le tavolette del Tempio di Confucio, al che c'è una rivolta popolare, in seguito al quale lui viene licenziato e decide di lasciare il villaggio e cominciare a predicare. In questo viaggio di predicazione si unisce uno dei suoi primi convertiti, Feng Yunshan, che avrà un ruolo importantissimo nell'ascesa dei Taiping. Feng Yunshan era stato un compagno di scuola di Hong, e quando il suo maestro decide di lasciare il villaggio, decide, è stato cacciato, comunque insomma, realizza che è il momento di partire per il suo viaggio di conversione, decide di seguirlo. Vanno insieme nel Guangxi e restano lì un po' di tempo, finché Hon non decide di andare a studiare teologia con il reverendo Roberts, è il 1847. Fen rimane invece nel Guangxi e comincia ad organizzare i convertiti nella Società degli Adoratori di Dio, la Baishandi Wei in cinese. Hong rimane sotto la tutela del reverendo Roberts per qualche mese. Sappiamo poi, leggendo i suoi scritti, ma anche quello che Roberts riporta su di lui, che Hong non faceva molta fatica ad avvicinarsi ai concetti del cristianesimo alieni alla cultura cinese, ma che in compenso era molto affascinato e poneva grande enfasi sull'Antico Testamento, in particolare su due concetti che troviamo lì, che sono il concetto di obbedienza e il concetto di un Dio, il racconto del vendicativo. Dopo qualche mese Hong lascia il reverendo Roberts, torna nel Guangxi e si unisce alla Società degli Adoratori di Dio, di cui diventa il leader. Una volta diventato il leader di questo gruppo di convertiti non solo numeroso ma ben organizzato, danno il via alla loro ribellione. Il programma dei Taiping era nazionalista ma anche sociale e religioso. Era un programma che oggi definiremo in un certo xenofobo, ecco. Era quindi contrario non solo agli occidentali, ma anche e soprattutto alla dinastia dei Qin, mancesi, che vedeva come stranieri che avevano permesso, non solo perso il mandato del cielo, avevano permesso ad altri stranieri di entrare nel paese e di corromperlo. Ma era un programma anche in piena rottura con le tradizioni sociali e religiose del Celeste Impero, quindi si scagliavano contro il confucianesimo, proponendo in realtà slogan ed idee che ritroveremo più avanti durante la rivoluzione culturale di Mao. Dal punto di vista proprio più pratico di programma, i Taiping proponevano la collettivizzazione delle proprietà, delle terre e dei risparmi, la parità di genere, e proponevano anche di eliminare la pratica della fasciatura dei piedi, che era questa pratica che veniva imposta alle donne e di fatto menomandole, perché i loro piedi restavano rattrappiti e quindi non potevano stare in piedi, non era solo il fatto che non potessero lavorare, non erano autosufficienti, non potevano fare nulla da sole, e si scagliavano anche contro tutti i vizi, a loro dire, importati dagli occidentali, quindi l'oppio, l'alcol e la prostituzione. Quindi, di nuovo, alcune delle loro proposte, come il vietare la fasciatura dei piedi o la parità di genere, sono tutte proposte che poi troveremo nella primissima Cina post-rivoluzionaria. Anche la stessa collettivizzazione, ecco. comincia quindi la loro rivolta. Nel luglio 1850 cominciano a muoversi. Nel settembre del 1951 la loro base viene spostata a Yong'an, dove vengono assediati dalle forze imperiali. Nell'aprile del 52 però riescono a rompere l'assedio e si spostano nello Hunan, poi a Wuhan, tristemente famosa ai giorni nostri, e poi a Nanchino, che diventa la loro nuova base. Nel 1851 Hong aveva proclamato la nascita della sua nuova dinastia e del Taiping Tianguo, il regno celeste della grande pace, e lui era diventato il Tianwan, l'imperatore celeste. Una volta arrivati a Nanchino, nell'aprile del 52, pone lì la capitale del suo regno, del suo impero, e poi nel 1853 rinomina la città Tianjin. Viene lanciata anche una spedizione a nord per catturare Pechino e far cadere definitivamente i Qin, ma fallisce nel maggio del 1853. È proprio nel tentativo di catturare Pechino che Fan Yunshan, l'uomo che aveva reso i Taiping una macchina formidabile, muore e viene rimpiazzato da Yan Xiuqin, che si era unito ai Taiping dicendo anche lui di avere delle visioni e di avere il dono della preveggenza e di essere anche lui in contatto con Dio. I Qin piano piano ingranano la marcia però e cominciano ad organizzarsi per cercare di sconfiggere i Taiping. Con l'aiuto delle forze occidentali, una volta che si rendono conto che le forze regolari dell'esercito cinese non sono in grado di tenere testa ai Taiping, si affidano ed armano le milizie locali. Le due più famosi sono gli Huai Braves e gli Hunan Braves. Al comando poi di queste milizie ci sono degli occidentali come Charles George Gordon e Frederick Chausand, e questi eserciti sono finanziati dalla nobiltà locale che è di cultura confuciana e non vuole rinunciare a Confucio, ma ci sono anche mercenari cinesi e sono armati con le nuove armi da fuoco arrivate dall'Occidente. La rivolta dei Taiping è un punto di svolta perché è il primo conflitto armato in cui l'esercito cinese usa armi occidentali. A questo punto il connubio tra le milizie, la nobiltà locale cinese e gli occidentali comincia a ottenere dei risultati. Nel ottobre del 61 catturano Anjin e nel luglio del 64 cade anche Nanchino. Prima che cadesse Nanchino, Hong Xiuquan aveva preso parte a delle congiure di palazzo per eliminare i suoi secondi in comando. Il primo che era stato eliminato era stato Yan Xiuqin e poi anche il suo successore era stato eliminato sempre con un'altra congiura. Prima della caduta di Nanchino, Hong Xiuquan si suicida e nomina però il figlio come suo successore. Il figlio ovviamente non è in grado di portare avanti la rivolta, non solo per i successi militari delle forze imperiali e occidentali, ma anche e soprattutto perché il vero organizzatore del successo dei Taiping era stato Fan Yunshan, che aveva creato quella macchina organizzativa formidabile che aveva permesso loro di muoversi. Morto lui, era stato sostituito da persone che erano più fedeli al loro tornaconto personale che alla causa, e quindi tutta l'attenzione, l'acume, le energie erano state rivolte a giochi interni di potere piuttosto che al consolidare la rivolta. Inoltre, il loro scagliarsi contro la tradizione confuciana aveva alienato loro una base di potere formidabile, che era la piccola nobiltà locale, a cui non andavano a genio né i Qin né gli occidentali, però, li preferivano ai Taiping. Quando le forze imperiali e occidentali rientrano a Nanchino, non catturano vivo quasi nessuno. La maggior parte dei Taiping preferisce suicidarsi piuttosto che farsi catturare. E quindi l'avventura di questi visionari si conclude con l'ennesimo bagno di sangue. La ribellione però ha degli effetti duraturi non solo sulla storia cinese, ma soprattutto effetti importantissimi sulla caduta dei Qin. Preme l'acceleratore sulla loro disfatta. Infatti, questa ribellione vede l'ascesa della nobiltà locale, che si arma, e quindi con essa la creazione e il consolidamento di milizie locali e di quelle che saranno le basi di potere dei futuri signori della guerra, che di fatto controlleranno il paese. Noi arriviamo al primo Novecento con prima i Qin e poi il nuovo governo repubblicano, che di fatto nel paese controllano solo Pechino, che è la capitale, e l'area lì attorno. Il resto della Cina è in mano a signori della guerra e ai loro affiliati, che sono clan e nobiltà locali. Ecco, il momento in cui comincia questa spirale di disgregazione e accelera il suo lavoro è proprio la rivolta dei Taiping. È anche il momento però in cui gli ufficiali cinesi, ma anche il popolino, si confrontano con la guerra alla maniera occidentale, e questo confronto con la guerra alla maniera occidentale e le diverse tattiche sarà tutto capitale, che verrà riutilizzato durante la grande guerra patriottica contro gli invasori giapponesi prima, e poi durante la guerra civile tra il partito nazionalista e il partito comunista. Si conclude qui l'episodio di oggi con la più sanguinosa delle ribellioni del secolo delle umiliazioni. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo la settimana prossima. Buona giornata!